Verona. Ne abbiamo parlato con Lorenzo per spiegare l'imbroglio della costruzione teorica del gender contro cui gerarchie vaticane e movimenti integralisti hanno ingaggiato una crociata con numerosi ed influenti alleati. Potete ascoltare questa prima puntata sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info. E stasera proprio di questi alleati, anche piuttosto scomodi, andremo a parlare. Ne parliamo con Cristian, un compagno del Circolo Moris di Torino, un circolo LGBTQ, già ospite in altre puntate di Profondo Rosa. Ma insomma, prima di cominciare la trasmissione, un po' di comunicazione sociale, diciamo.
Maggio, Spartaco,
sabato,
stiamo festeggiando 20 anni di apostasia, quindi 20 anni di rock and roll, grazie e soprattutto con il sostegno di Radio Onda Rossa. Rancore,
sì.
Capitan Surfare and the Washburn,
yeah, gioventù bruciata della macchina nel nome del Signore. Troppa roba di essere parte del
servitore in questa fase assurda. Sabato 23 maggio, centro sociale occupato autogestito Spartaco, perché apostasia fa 20 anni.
Venite tutti e tutti, Spartaco, 23 maggio, sabato.
Tutti frutti Apocalypse, quindi Murder Falls, Lugan Barracuda.
Le ore 21, a Piazza Linunte 57, Spartaco occupato, yeah.
Precious people always tell me that's a step too far.
Questi sono ovviamente i Culture Club. Questa è Radio Onda Rossa. E questo è, diciamo, Aspettando Profondo Rosa. Ma continuiamo con la comunicazione, perché dopo la serata del 23 a Spartaco per i 20 anni di apostasia, il 24 maggio questa radio, come ogni anno, festeggia il suo compleanno. E quindi domenica 24 maggio siete tutte e tutti invitati a passare di qua dalle 18 del pomeriggio in poi per un brindisi a questa radio e a noi tutti.
19:14, buonasera a tutte e a tutti, con insomma un po' di ritardo, però comunque andiamo in onda almeno penso fino a sotto Allegro con Fuoco, più o meno, visto che insomma come al solito il GR delle 19:30 non c'è oggi che è giovedì. E insomma, come da sigla, questa è Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTQ e storie di vita. Buonasera.
Buonasera.
Vi ripeto con un po' di contatti, innanzitutto lo 06 49 17 50 per ogni vostra comunicazione telefonica con la radio, il sito www.ondarossa.info e ancora per quanto riguarda Profondo Rosa, profondorosa@ondarossa.info il nostro indirizzo email e profondorosa.noblogs.org il nostro blog. Con tutte le varie trasmissioni, insomma, più o meno le trovate anche comunque sul sito di Onda Rossa, già detto, ondarossa.info. E allora, come sulla scia delle scorse settimane, continuiamo questo nostro percorso all'interno della cosiddetta ideologia o teoria del genere, che dir si voglia. Insomma, ne abbiamo un po' parlato nelle scorse settimane, cercando insomma di presentare, anche di fare un po' luce su un concetto insomma che ci è sembrato molto opaco, soprattutto per come viene utilizzato all'interno di chi in qualche modo ci si scaglia contro. E quest'oggi abbiamo un ospite telefonico perché insomma, oltre a parlare di teoria del genere, cercheremo anche di insomma di fare luce un po' su alcuni personaggi che all'interno di questo marasma che si è creato intorno a questo concetto insomma in qualche modo ci stanno lavorando sopra abbastanza bene.
Sì, purtroppo sì. Comunque diamo la buonasera al nostro ospite, che peraltro è un ospite, come dire, il nostro intellettuale di riferimento qui a Profondo Rosa. Pronto, ci sei? Ci sentiamo spesso, Cristian, no?
Sì, è vero. Ciao, ciao. A tutto il mondo. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
E ti vuoi autopresentare?
Ma io sono Cristian Loiacono e vi saluto dalla lontana, benché calda, Torino.
Va bene, ci fermiamo qui?
Sì.
Va bene, intanto comunque voce abbastanza rota, almeno durante queste trasmissioni e comunque dalle frequenze di Onda Rossa.
Noi l'abbiamo contattato però a questo giro in particolare per un articolo, poi insomma possiamo anche allargarci un po'. L'articolo lo citiamo per intero: Contra Fusarum, l'ideologia gender come costrutto politico, che è uscito sulla rivista Lateo, che è la rivista dell'UAR, dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti, credo l'ultimo uscito, insomma il numero 2 del 2015, quindi insomma lo trovate, c'è tutto uno speciale che riguarda religioni e omofobia, e però in particolare a noi ci è interessato questo articolo di Christian. E forse con ordine potremmo cominciare a dire che significa Contra Fusarum?
Beh sì, Contra Fusarum vuole essere il titolo di un articolo che di per sé io preferirei classificare nell'ambito, diciamo, della panflettistica o della polemica, cioè non vuole essere un articolo accademico, un articolo di analisi dettagliata dei concetti. E Contra Fusarum riprende un po' con questa formula latina anche le antiche disputaciones medievali che avvenivano nelle prime università europee, un po' così, una maniera ironica di indirizzarsi ad un avversario teorico e politico. Fusarum è Diego Fusaro, un giovane intellettuale, filosofo, attualmente insegna filosofia alla Università di Milano Vita e Salute, per intenderci quella del San Raffaele, università cattolica finanziata con soldi di Don Berzè e compagnia,
e tutto quello che c'era dietro, insomma, di Don Berzè,
okay. Che hai tirato fuori.
Ok, quindi insomma non devo dilungarmi.
Penso che basti già quello che hai detto.
E si è formato, è torinese, si è formato a Torino, diciamo alla scuola di un altro intellettuale post-marxista molto controverso, che è stato Costanzo Breve. Costanzo Breve è stato...
Vabbè, per me vorremmo anche chiudere qua la trasmissione, comunque, visto che molti penso all'ascolto, compagni e compagne, forse hanno sentito parlare di Breve, però a questo punto ci incuriosisce pure questa connessione.
Beh, Costanzo Breve è stato un filosofo a suo modo eterodosso all'interno del marxismo italiano. Ha avuto un percorso che fino a un certo punto, diciamo fino agli anni Ottanta, oscillava tra Althusser e Lukács, diciamo così, e cercava comunque di fare un lavoro di revisione delle categorie marxiste e di aggiornamento del marxismo, fino a quando poi con diciamo la crisi del marxismo degli anni 70 e con una serie di conti che sono stati fatti da lui e non solo da lui all'inizio degli anni 80 è iniziato un processo di decostruzione, diciamo così, che però agli occhi di molti ha assunto poi delle derive politiche estremamente preoccupanti, tant'è vero che già Costanzo Breve è stato tra gli animatori di alcuni incontri che credo si tengano ancora attualmente, tipo campi antiimperialisti, cose del genere, però che nei quali cominciavano a venire fuori una serie di discorsi che oggi noi, che sono cambiate un po', le cose sono più chiare, soprattutto alcune cose, tenderemo a identificare con quella galassia rosso-bruna che si sta andando costituendo in Italia e altrove.
Senti, senza tediare troppo gli ascoltatori con cose tecnico e filosofiche, sì. Pensando a Lukács, penso insomma a due suoi allievi epigoni, insomma, che dal pensiero di Lukács escono fuori, ovvero Agnes Seller, una per tutte, e anche Guy Debord, per esempio, che si è rifatto molto al pensiero lukacsiano. Breve, come si dice, cioè, come fa a arrivare da Lukács al rossobrunismo, se ce lo puoi spiegare, o meglio questa ultima parabola che lo vede insomma su queste posizioni, se lo riesce a spiegare insomma velocemente senza
Diciamo che posso dare delle indicazioni così molto veloci, cioè non c'entra assolutamente nulla, Intanto io ritengo comunque non legittima l'appropriazione di Lukács da parte di Preve e tantomeno da parte di Fusaro. In ogni caso i riferimenti di Guy Debord sono sostanzialmente al Lukács di Storia e coscienza di classe, e invece Heller è stata un'allieva di Lukács che ha alla fine degli anni, cioè, diciamo, ha preso il testimone direttamente dal letto di morte di Lukács, che aveva in mente di costruire un'etica dopo aver fatto un'ontologia dell'essere sociale. Loro si fermano a un discorso di ontologia dell'essere sociale che è un po' una riedizione in chiave neo-aristotelica di una visione della società organicistica, e da questo punto di vista forse c'è il possibile aggancio con una visione che noi definiremmo reazionaria, cioè appunto l'idea che l'essere sociale abbia questa dimensione qui, una dimensione strutturata, una dimensione che ha dei radicamenti ontologici, per non dire metafisici. E poi forse quando verremo a parlare della sessualità si capirà meglio a che cosa faccio riferimento.
Sì, certo. E quindi, insomma, tornando a parlare invece del nostro Diego, se lo vogliamo chiamare con così più affettuosamente, insomma, di Fusaro, si diceva appunto si forma da cotanto maestro e spicca il volo molto presto.
Sì, ha spiccato il volo molto presto attraverso una serie di lavori, io quando l'ho conosciuto anni fa, poteva essere il 2005-2006, per esempio stava traducendo alcuni testi giovanili di Marx per Tito Bompiani. Comunque ha guadagnato una certa autorevolezza, o comunque è riuscito a entrare a pubblicare con importanti editori italiani. In particolare Bompiani, ma anche, che ne so, il Melangolo, piuttosto che ultimamente Feltrinelli.
Sì, questa come dire, connubio con Feltrinelli, insomma, a me che sono assolutamente profana nella materia, ha lasciato abbastanza Feltrinelli ha affidato un saggio su Antonio Gramsci a Diego Fusaro, evidentemente si intitola proprio così il saggio, se non sbaglio.
Sì, non Feltrinelli, c'è un intermediatore in questo che è Massimo Recalcati, filosofo oggi molto
noto, trendy, direi
trendy. Massimo Recalcati ha deciso, da buon lacaniano fissato con il tema del padre, ha deciso di fondare una collana per Feltrinelli che si chiama Eredi, intitolata Eredi. Quindi sostanzialmente sarebbero questi eredi che scrivono dei loro avi, e in questo caso Fusaro sarebbe l'erede di Gramsci,
ecco.
Per cui scrive una monografia di Gramsci.
Manco di Preve, di Gramsci proprio, vabbè, ok.
Esatto, va bene. Quindi lui Recalcati dice: chi è tuo padre? E Fusaro dice: Antonio Gramsci. Ok, dici chi era Antonio Gramsci per te. Questa è la ratio di queste monografie.
E quindi Diego Fusaro lo dice un giorno all'Università di Don Verzé e un giorno su un saggio edito Feltrinelli.
Esatto, c'è una, come dire, gramscianamente egemonia fusariana che si sta prospettando in questo paese. Tutte le persone con cui parlo mi dicono che comunque Fusaro ha un futuro. Poi devo dire che ha una capacità di presenza e di presenzialismo mediatico a tutti i livelli, e ha anche una ottima capacità. Beh, forse quando uno comincia ad ascoltarlo un po' si rende conto di una serie di stratagemmi, però è in grado di stare lì a parlare per due ore tipo discorsi fiume di Fidel Castro praticamente, e quindi riesce comunque a bucare lo schermo, riesce a essere presente con versioni e riversioni spammate su decine di siti dello stesso articolo. compare in trasmissioni televisive tipo La Gabbia, non so se avete mai visto una puntata di questa trasmissione.
Direi che è forse il peggio che passa la televisione attualmente, non so, c'è Quinta Colonna che gli fa un po' le scarpe.
Ecco, sono due antagonisti da questo punto di vista e soprattutto si autocelebra all'interno di YouTube. Lui è uno youtuber come pochi ce ne sono in questo momento in Italia. Interviste, doppie interviste, autointerviste e via discorrendo. Interviste a tutto spettro, interventi sulla qualunque, sulla qualsiasi, per cui a un certo punto si è ritenuto legittimato da filosofo tuttologo a parlare anche di questa teoria del genere, al che io mi sono incazzato e ho sentito l'esigenza di scrivere questo articolo. Vabbè.
Senti, quindi andiamo un po' più nello specifico, visto che insomma di questo volevamo soprattutto parlare. Come che ci azzecca l'ideologia del gender con Diego Fusaro e viceversa?
Dunque, in realtà c'è un disegno coerente, se andiamo a, come dire, a scavare. C'è un disegno che io ritengo essere quello della nuova destra in fase di consolidamento e di come dire, presa di coscienza definitiva. È un processo che è iniziato già tanti anni fa, non è un processo recentissimo, direi quasi ormai ventennale, che ha una serie di caratteristiche abbastanza ben definibili, all'interno delle quali caratteristiche c'è anche ovviamente una, chiamiamola così, teoria della sessualità, cioè una teoria di come la sessualità dovrebbe essere gestita, vissuta e come le questioni sociali e politiche legate al genere e alla sessualità debbano essere interpretate. E in questa costellazione di pensiero ci sono alcuni capisaldi, ne elenco quelli che secondo me sono fondamentali: una certa idea di anti-americanismo, un'idea di capitalismo totalitario che distrugge qualunque tipo di soggettività, l'idea che i movimenti femministi e omosessuali siano stati, come dire, la testa di ponte di una frantumazione dell'identità che sarebbe il presupposto per una intensificazione dello sfruttamento capitalistico e del dispiegamento di questo capitalismo totalitario. Attualmente si aggiunge anche come contraltare alla presunta egemonia americana una passione per Putin e per quello che è la Russia tradizionalista rappresenta nello scacchiere internazionale. E insomma, questi sono alcuni degli ingredienti, no?
Senti, mi sembra che poi di fondo ci sia in qualche modo, come dire, una cultura, diciamo, nelle cose che te hai citato per insomma specificare in qualche modo il pensiero di Fusaro, ci sia in qualche modo una specie di mitologia dell'unitarietà dell'essere, di una come dire, di un concetto quasi naturale dal quale dovrebbe, no, in qualche modo provenire tutto, e che evidentemente tutto ciò che come dire, che va a frantumare questa essenza naturale dell'esistenza umana diventa in qualche modo opera del brutto capitalismo. Non so se ho capito bene.
Sì, per certi versi è così, cioè da un lato questa idea così appunto ontologica è di questa rinaturalizzazione, no? Della realtà, e anche alla luce di una forma di pensiero idealistica, nel senso che i riferimenti di Fusaro e altri sono proprio come dire, non solo il vecchio idealismo tedesco più fichte, quindi con tutta l'idea fichtiana di Stato, l'idea fichtiana di, del ruolo dell'intellettuale, no? La missione del dotto, eccetera, eccetera. Ma poi si viene anche all'idealismo più recente, insomma, Gentile per intenderci, il pensiero di Gentile che viene restaurato, quindi l'idealismo gentiliano che appunto in testi come la monografia su Gramsci sarebbero praticamente la chiave per leggere il pensiero di Gramsci stesso. E insomma, per quanto riguarda la natura e cose del genere, vi faccio l'esempio della sessualità. Fusaro ovviamente deve negare di essere un omofobo, quindi lui dice assolutamente io non sono d'accordo con quelli che picchiano gli omosessuali, eccetera eccetera.
Anche lui avrà degli amici gay, immagino.
Ma chi non ce li ha, insomma?
Beh, c'è la Buttiglione,
frequenta assiduamente casa di Gianni Vattimo, per cui
quindi li conosciamo anche, gli amici omosessuali.
Sì, li conosciamo anche. Una serie di vecchi filosofi italiani pare siano comunque abbastanza affascinati da lui. Ho visto appunto questi dialoghi a casa di Vattimo, poi ho visto una roba con Galimberti. Non so altro, perché sinceramente adesso non è che ho fatto di questa cosa la ragione della mia vita, per cui non è che lo seguo tipo gruppi a tutte le minchiate che fa. Però per documentarmi ho visto una serie di cose. Comunque, tornando alla questione della sessualità, l'argomento è questo. Io ritengo che esistano due sessi, che sono il maschile e il femminile. Poi ci sono gli orientamenti sessuali, che possono essere omosessuale o eterosessuale. Quindi esiste comunque uno sdoganamento dell'omosessualità da questo punto di vista, come opzione sessuale, come opzione di desiderio e opzione affettiva. Quello che gli fa saltare, diciamo, l'embolo è invece l'idea che si possa istituire un continuum o sgranare, diciamo così, questa differenza ontologica fra maschile e femminile, che a sua volta fonda la naturalità della famiglia eterosessuale, che in quanto baluardo naturale, diciamo, è ontologico contro la corrosione provocata dal capitalismo, va difesa contro appunto i tentativi di formularne versioni pluralistiche. Per cui c'è questo attaccamento alla famiglia tradizionale, famiglia naturale, che secondo Fusaro è stata già battezzata da Aristotele e da allora non può cambiare più forma e fisionomia, perché è quella che secondo lui ha detto, una volta che l'ha detto Aristotele la cosa è finita lì. E quindi in pratica dobbiamo difendere la famiglia, non dobbiamo essere contro gli omosessuali, però la famiglia deve strutturarsi secondo le vecchie regole dell'eterosessismo, perché è l'unica maniera per impedire che il capitalismo completi definitivamente la sua erosione di quei nuclei sociali comunitari che invece noi dobbiamo difendere. Questa è un po' la tesi, no?
E quindi qui arriva la strumentalizzazione di Marx sostanzialmente a sostegno delle sue teorie.
Certo, vabbè, la strumentalizzazione di Marx c'è da un lato una strumentalizzazione, dall'altro secondo me proprio un travisamento totale, no? Perché come dire, si tratta di capire da che cosa, da quali punti noi partiamo. Cioè la tradizione marxista, o che ne so, anche la critica femminista a Marx, o il femminismo marxista, il femminismo materialista e via discorrendo, non è che si siano fermati a un'interpretazione della lettera di quello che diceva il signor Karl Marx, che aveva pure le sue sfighe, aveva i suoi limiti, però ha lanciato un programma che all'epoca in cui è stato lanciato, era ancora l'Ottocento, aveva alcune contraddizioni, alcuni limiti, e aveva comunque invece un'idea di fondo che noi abbiamo, o chi per noi ha rilevato. Mi riferisco al fatto che si trattava, secondo Marx, di denaturalizzare la realtà, ok? Cioè, nella critica dell'ideologia, sostanzialmente Marx dice che l'ideologia è quel meccanismo che ci fa vedere le cose storiche, le cose che hanno una storia, che sono soggette alla trasformazione, come se fossero delle cose naturali ed eterne. Per cui le relazioni fra le persone, le relazioni fra gli uomini, le relazioni fra uomini e donne, fra donne e donne, le relazioni di sfruttamento e via discorrendo, attraverso l'ideologia verrebbero viste come immutabili. Questo per consentire di conservare lo stato di cose esistente. La critica dell'ideologia dovrebbe invece scardinare questo meccanismo di naturalizzazione e dire: guardate che dove voi pretendete ci sia la natura, in realtà c'è la storia, c'è qualcosa che si trasforma, che non era così prima e non sarà probabilmente così in futuro. Questo è il messaggio. Al di là, all'interno di questo programma, diciamo, lo stesso Marx però aveva posto una serie di limiti. Per esempio, secondo il signor Karl Marx, esisteva un sostrato naturale invece, quindi pre-ideologico e pre-politico, che era appunto quello della rivoluzione, della riproduzione biologica. Quindi da questo punto di vista lui rimane un ideologo, rimane ideologico nella misura in cui ritiene che la famiglia eterosessuale sia qualcosa di naturale e immutabile. La critica femminista ha cercato di andare oltre questo tipo di lettura usando gli stessi strumenti di Marx proprio contro questa miopia del signor Karl Marx. E noi, o chi con noi si pone in una prospettiva materialistica, siamo eredi non solo del signor Karl Marx, ma anche di chi lo ha criticato e lo ha decostruito. Invece Fusaro tende a limitarsi ad una lettura appunto letterale di alcuni passi di Marx, dove si parla appunto della famiglia come nucleo naturale della società. Questo è uno dei primi enormi limiti e delle volute, come dire, autocensure, no? che si fanno oggi nell'ambito delle letture, diciamo, su Marx. Poi c'è tutto un discorso sull'ideologia che poi forse magari facciamo, però non voglio parlare troppo io.
No, però insomma mi sembra chiaro il discorso. Se da un lato si vede, si vede il capitalismo, no, come una seconda natura, che però in realtà è ideologia e che quindi fa apparire naturale dei rapporti sociali che in realtà sono il prodotto, insomma, dello scontro fra le classi e comunque dell'andamento materialista e storico della società. Noi non possiamo prevedere che in realtà poi esista invece una natura di fondo e basta, cioè sennò questa cosa dovrebbe andare in antitesi anche con la seconda concezione. Noi almeno partiamo da questa critica, no? A ciò che è naturale, perché mettiamo in dubbio anche il fatto che il concetto di natura stesso sia in realtà un prodotto dello stesso scontro di classe di cui parlavo prima.
Esattamente.
Mi sembra insomma abbastanza chiaro. Quindi andare a riproporre, come dire, contro la presunta natura del capitalismo, che in realtà è ideologia, una natura precedente che invece in qualche modo dovrebbe mettere a posto un po' tutto quanto, alla quale dovremmo tornare, insomma ci sembra più che altro una forma così di restaurazione di tradizione, e da qui anche le connessioni insomma con queste forme così rossobrune di visione del mondo le capiamo insomma abbastanza semplicemente, mi sembra.
Volendo approfondire si potrebbero aggiungere ancora altri pezzi, nel senso che non è che ci si limita al pensiero di Marx. Ci sono, diciamo che è in corso, se vogliamo, una riappropriazione di una serie di mostri sacri del pensiero filosofico classico, moderno e contemporaneo, da parte appunto di questa costellazione che prima definivamo rossobruna. Un'altra delle grandi vittime di tutta questa vicenda è Hegel, che viene eletto anche lui proprio alla luce di questa, di questa, di questo, chiamiamolo così, reazionarismo filosofico e politico. Per cui la famiglia cosa è? È il nucleo della, il nucleo essenziale dell'eticità, di quella di, è la prima appunto cellula sociale che, nella quale l'individuo va oltre se stesso, non è più un singolo ma è un organismo, no? Un organismo vivente, un organismo che si riproduce. Questa sarebbe la lettura, secondo me, tremenda e impoverente dello stesso pensiero, dello stesso pensiero Hegeliano. Comunque le cose si potrebbero moltiplicare per tutti quanti i nomi più rilevanti ai quali si fa riferimento, insomma Marx, Hegel, Gramsci, infine, e via discorrendo.
Senti, nello specifico proprio, insomma, visto che comunque parlavamo di, dell'ideologia del gender, si è, lui si è espresso proprio in maniera specifica sul tema?
Sì, sì, c'è una registrazione dedicata su YouTube che chi vuole può andarsi a vedere. E in realtà i concetti espressi non sono tantissimi, si tratta della ripetizione, perché poi c'è anche questo stile a cui, di cui parlavo prima, cioè proprio c'è uno stile che consiste nel ripetere 5 volte la stessa frase dicendola in maniera diversa fino a che tu, per, come dire, stanchezza, ritieni che quella frase sia giusta, in pratica, cioè c'è proprio, comunque,
marketing.
Sì, sì, una forma di marketing.
Del resto anche gli occhi azzurri, la camicia celeste, insomma, c'è tanti aspetti di marketing.
No, tutta una serie di aspetti di marketing, di immagine, eccetera. Quindi diciamo che nel, cioè, non c'è un vero contenuto. Cioè, il problema è che Fusaro non ha mai letto uno straccio di testo di teoria queer, di teoria femminista, e infatti fa riferimento in questo video e anche in altri luoghi, articoli che hanno sostanzialmente lo stesso contenuto di questo video, fa riferimento ad un unico testo che si intitola Unisex, la creazione dell'uomo senza identità, che è un libro pubblicato da due signori, un signore e una signora, Enrica Perrucchietti e Gianluca Marletta.
Ma chi
anno
sono?
Fa,
le leggono
fa,
le sentinelle in piedi? Chi sono questi?
Sono dei, sinceramente non so personalmente che cosa facciano nella vita, però io per curiosità sono andato a vedermi che cosa altro hanno pubblicato questi due signori, e dunque uno ha scritto, oltre a questo libro qua, ha scritto un libro sugli extraterrestri, uno sull'Apocalisse e uno sul Santo Graal. Lei invece ha scritto,
cioè degli sbroccati in pratica.
Lei ha scritto, non ridete che qua la cosa è seria, lei ha scritto un libro su Matteo Renzi e uno sull'occultismo neognostico,
che penso siano strettamente collegati.
Ovviamente sì. e come ovviamente sono collegate anche queste robe qui della critica dell'uomo senza identità.
Tra l'altro,
no?
Insomma, usare una parola come unisex, che è una roba che insomma normalmente la usa la, penso, Fruit of the Loom, queste cose qua, insomma, le marche
la usava,
manco si usa più.
Unisex era, è una roba degli anni '80, credo,
sì,
no?
Sì, cioè io non l'ho mai sentita in nessun contesto utilizzare questa cosa, se non nelle boutique o insomma nei negozi di jeans della volta.
Comunque, una delle tesi che poi sta anche e si collega anche con la visione del mondo di questo libro è che esistano, che si siano ormai costituiti su scala planetaria dei poteri forti. Si è costituita una gendercrazia, come viene chiamata da alcuni di questi pensatori.
Quindi è un altro complotto giudaico-massonico.
Esattamente, perché... Allora, da questo punto di vista,
vedi, tutto torna, però, tutto
vedi
torna.
Che ha un senso scrivere la roba sull'occultismo, sul Santo Graal, eccetera?
Sì, sì, tutto torna.
Ecco, non c'è che ritorna un pochettino. Comunque sì, esiste una plutocrazia gendercratica che si è espressa in diverse occasioni, no? Questo non lo dice Fusaro, lo dicono altri. Per esempio, che ne so, le campagne promosse da esponenti del movimento LGBT contro questa marca, tipo, che ne so, il caso Barilla, il caso Dolce Gabbana col boicottaggio, quindi tutte le tecniche di protesta attraverso la denuncia e il boicottaggio vengono viste come la levata di scudi di questa gendercrazia mondiale che sarebbe in grado di far fallire in borsa qualunque potenza economica oggi presente sul pianeta. Cioè, questa è l'idea, cioè che noi come movimento LGBTQ altro non siamo che dei personaggi che, se vogliono, praticamente, se ti puntano, ti fanno perdere. Ok, cioè, siamo dei grandi. L'idea dell'inclusività del movimento GLBTQ sul piano politico, il complotto, la trama, è evidente, no, il richiamo a certe immagini, a certe rappresentazioni del nemico che vennero forgiate all'inizio del Novecento, no?
Sì, sì, è molto evidente.
Da parte dei fascismi e dei nazismi, certo, vari.
Sì.
Dunque, questi sono i riferimenti. Quindi non c'è un'analisi testuale, che ne so, dei testi di Haraway, di Foucault, di Butler, di Bersani, o di chi che sia. Cioè, l'unico riferimento è questo qua. Quindi, per sentito dire, persone come Fusaro si sono ritenute autorizzate a intervenire su questa roba.
Evidentemente con fini precisi, perché, nel senso, oltre a quello di avere un post in più su YouTube, cioè, nel senso che poi ci si chiede, insomma, perché Fusaro si occupa di questi temi e perché questi temi si servono di Fusaro, insomma, a cosa serve Fusaro in tutto questo discorso. Voglio citare, sebbene velocemente, un convegno che c'è stato qui a Roma il 14 marzo scorso, in una sala anche di tutto rispetto, cioè al Teatro Sala Umberto, l'avranno pagato, vabbè. E l'era del postumano, tecnica, ideologia e società nel XXI secolo, a questo evento, insomma, hanno partecipato vari personaggi nel mondo di cui stiamo parlando adesso, insomma, di tutto rispetto, ecco, se così si può dire, nel senso che si andava da Paolo Becchi, che inizialmente veniva tirato fuori come ideologo del Movimento 5 Stelle, poi però c'era Alain de Benoist, c'era Eric Zemmour, e poi Diego Fusaro e Borghezio, e una parlamentare del Movimento 5 Stelle, più o meno questa era la cosa.
C'era Borghezio, meno male.
Sì, 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 vabbè, sì. Quello ti rimette un po' a posto la
però
cosa.
Come intellettuale non è proprio fortissimo.
No, però, ma dice che aspettavano un altro della Lega, ma non è potuto andare, allora è andato Borghezio.
Hanno mandato lui.
Sì.
Ok, va bene.
Vabbè, mo a Roma va quasi per la maggiore Borghezio, quindi.
E sta sempre qua.
Forse era più semplice.
Voglio dire, qui non siamo più, non siamo alle prove tecniche. Qui siamo a un sistema di alleanze, di convergenze che io ritengo già ampiamente sviluppato e dispiegato. E se vogliamo chiamare destra o nuova destra, possiamo anche chiamarla nuova destra, e ha delle caratteristiche precise. Per molti aspetti si rifà all'estremismo di destra ordinovista degli anni 70, che già fu un tentativo di rileggere alcune categorie marxiane e anche in particolare categorie gramsciane. Ordine Nuovo è uno dei è un concetto gramsciano.
Sì, sì, assolutamente.
Quindi non è neanche proprio del tutto inedita la cosa. Qui c'è un revival, se vogliamo chiamarlo così, che ha delle continuità con quel momento, e che, diciamo, almeno si vuole rappresentare come un movimento rivoluzionario, per certi versi sicuramente anticonformista, per certi versi anche minoritario, se vogliamo, cioè una sorta di illuminati, cioè di persone che non si lasciano abbindolare, che non si lasciano fregare da quella che viene definita l'ideologia del politically correct, per cui bisogna parlare per forza bene, non bisogna usare parolacce, non bisogna insultare gli omosessuali, non bisogna dire negro, non bisogna dire bla 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 bla. No, allora si sono stufati di essere educati e politicamente corretti. Ok, quindi certi miti e certi santuari intoccabili, come i diritti degli omosessuali, bene, loro si sono stufati di doverli per forza rispettare. Questo è il concetto. Poi tra questi c'è chi si limita alle parole e chi magari passa dalle parole ai fatti, però l'idea è quella di manifestare anche proprio un dissenso e di manifestare una sorta di ribellione a questa realtà.
Sì, a questa non realtà, perché i diritti degli omosessuali non ci sono e non sono un santuario per nessuno, perché poi c'è anche questo retro della medaglia. Questi continuano, come del resto le Sentinelle in Piedi, Manipur Tu e tutti questi movimenti, a dar vita a una rappresentazione della realtà in cui sostanzialmente le persone gay, lesbiche, trans, queer in generale, eccetera, sarebbero sostanzialmente
il mainstream, sì.
I padroni del mondo.
I padroni del mondo, il mainstream, una categoria di privilegiati e iperprotetti, ma
esatto,
quindi dipingono un mondo che non esiste.
Francamente a me fa anche rabbia, proprio come individuo, cioè vabbè, adesso ve la dico un po' in maniera ridicola, però è come se si dovesse sgomitare per occupare la posizione della minoranza, perché effettivamente queste Sentinelle in Piedi si pongono come una sorta di minoranza oppressa, cioè hanno adottato in maniera molto furba questa rappresentazione vittimistica di sé, proprio per cancellare il volto delle vere vittime, cioè mettendosi dalla parte della vittima, la vittima scompare. Questo è, per questo basta il silenzio. Sì, per me è una cosa tremenda.
Sì, fra l'altro è una pratica che usano molto anche i fascisti.
Ma io direi
i fascisti proprio organizzati o metali, ecco, non che questi
un po' sì, è così, e anche riguardo, insomma, a quello che si diceva prima rispetto a Ordine Nuovo, rispetto anche, insomma, a delle forme di riutilizzo di alcune concettualizzazioni che normalmente non apparterrebbero, insomma, specificatamente al campo della destra storica. Mi viene in mente uno per tutti, Evola, insomma, che è un po' stato il padrino di queste proprio forme, no, di anche di queste forme di costruzione della vittima, che di cui parlavamo adesso, insomma. Mi sembra che poi dietro le righe ci sia questo tipo di pensiero.
Sì, c'è la rivolta contro il mondo moderno di Julius Evola, ci sono i testi degli anni 20, degli anni 30 di Evola, sicuramente. Su questo non ci piove, sono convinto anch'io di questa cosa qui.
Vabbè, mamma mia, abbiamo, insomma, dimenticato uno scenario abbastanza fusco.
Ma io ritengo che ci sia in questo momento una... Adesso non è che la voglio drammatizzare, però anche perché in questo... Allora, diciamola tutta. Fino a quando e nella misura in cui l'attuale Lega non assumerà i contorni del secondo partito in Italia, la cosa non scoppia tanto. Però se effettivamente questi contenuti, come già in gran parte sono, diventano i contenuti di un partito che rischia di diventare il secondo partito in Italia, allora il problema non è più di una minoranza,
un po' preoccupare, sì.
di di filosofi che vogliono avere visibilità o di personaggi che vogliono in cerca d'autore, diventa una situazione che assume un consenso anche nell'ambito dei meccanismi, diciamo, democratici tradizionali. E bisogna capire, cioè, se noi possiamo concepire fino a che punto l'idea di avere il 20% della popolazione votante italiana che la pensa così. Cioè, che la Lega sta assumendo i tratti della nuova, del nuovo fronte nazionale, del nuovo fronte nazionale alla Le Pen, e molti di questi contenuti sono gli stessi che circolano, certo, in Francia. Vedete tutta la lotta su dei mariage pour tous, eccetera eccetera, no? Contro i matrimoni homo, papà e mamma, tutti questi movimenti confessionalisti, eccetera. Ecco, forse adesso io ho guardato un attimo l'orologio, bisognerebbe un attimo parlare anche del ruolo che la religione ha in tutto questo.
Magari ne parleremo in un'altra puntata, perché purtroppo effettivamente no, non siamo stanchi, è che è scaduto il nostro tempo, ne abbiamo rubato molto, e credo che la puntata sia stata anche molto interessante. Aggiungeremo altre voci a questo dialogo, e poi magari ci potremo risentire tra un po', ecco, così da confrontarci
dopo le elezioni regionali, no?
Va bene.
Sì, guarda, tanto già insomma abbiamo giovedì prossimo questa trasmissione non andrà in onda, il 28 abbiamo un'altra ospite che è sempre di teoria del gender, si è occupata, che è Sara Garbagnoli, e poi insomma andremo avanti. Noi ti ringraziamo.
No, voglio dire, non c'è fretta.
No. Noi ti ringraziamo molto, perché se non altro perché ci hai dato un motivo in più per avere in antipatia Massimo Recalcati, ecco.
Ah, questa qui non la sapevi tu, la storia di, di Antonio Gramsci.
No, non la sapevo, e già sì. Però Massimo Recalcati non mi ispirava tutta questa simpatia.
Va bene.
Va bene, intanto grazie mille, dai, ci si risente quanto prima. Un abbraccio. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao Cristian.
Ciao.
Allora, 19:59, insomma, un orario un po' strano, insomma, visto che siamo partiti con una mezz'ora di ritardo quest'oggi. Comunque, concludiamo qui questa puntata di Profondo Rosa. Restate all'ascolto, fra pochissimo Allegro con Fuoco. Poi a seguire Apostasia, a concludere il giovedì della Rionda Rossa. Ancora una buona serata a tutti e a tutti, restare all'ascolto e a presto.
Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
Radio Onda Rossa.
Maggio, Spartaco.
Sabato.
Stiamo festeggiando 20 anni di apostasia, quindi 20 anni di rock and roll, grazie e soprattutto con il sostegno di Radio Onda Rossa. Rancore!
Sì!
Capitan Surfare and the Washburn!
Yeah! Gioventù bruciata!
Della macchina nel nome del Signore! Hai troppa roba di essere parte del servitore! In questa fase assurda!
Sabato 23 maggio, centro sociale occupato autogestito Spartaco, perché apostasia fa 20 anni.
Quindi venite tutti e tutti, Spartaco, Spartaco, 23 maggio, sabato.
Tutti frutti Apocalypse, quindi Murder Falls,
ore 21 a Piazza Linunte 57.